parte prima, in sottosuolo. Io sono un uomo malato, un uomo cattivo sono, un brutto uomo sono io. Credo di essere malato di fegato, però non capisco una mazza della mia malattia e forse non so neanche cos'è che mi fa male. E non mi cura e non mi sono mai curato, anche se stimo la medicina e i dottori. Oltretutto sono superstizioso moltissimo. Beh, perlomeno tanto da stimare la medicina. Ho studiato abbastanza da non essere superstizioso, però sono superstizioso. No, beh, io non voglio curarmi per cattiveria. E questo, probabilmente, è quello che non vi degnate di capire. Beh, invece io lo capisco. Io, di sicuro, non sarò capace di spiegarvi a chi, in questo caso, faccio dispetto con la mia cattiveria. So fin troppo bene anche il fatto che non faccio del male ai dottori con il fatto che non mi curo. So meglio di tutti che così danneggio solo me stesso e nessun altro. Ma comunque, se non mi curo, è lo stesso per cattiveria. Il fegato fa male? Beh, che faccia male ancor di più. È già da molto che vivo così, da 20 anni. Adesso ne ho 40. Prima avevo un impiego, adesso non ce l'ho più. Ero un cattivo impiegato, ero maleducato e ne godevo. Siccome le bustarelle non ne prendevo e mi dovevo ricompensare, si vede con questo, pessima battuta, non la cancello. L'ho scritta pensando che sarebbe uscita molto acuta, ma adesso che mi sono accorto io stesso che volevo solo pavoneggiarmi in un modo disgustoso, non la cancello apposta. Quando un postulante si avvicinava al tavolo al quale sedevo per chiedermi un'informazione, digrignavo i denti e provavo un piacere infinito se riuscivo ad addolorare qualcuno. Ci riuscivo quasi sempre. La maggior parte era gente timida. Si sa come sono i postulanti, ma tra gli sfacciati ce n'era uno, un ufficiale, che non potevo compatire. Non voleva assolutamente sottomettersi e faceva con la sua sciabola un rumore disgustoso. Mi ha fatto la guerra per 1 anno e mezzo per quella sciabola. Alla fine ho vinto io. Ha smesso di far del rumore. Del resto questa cosa è successa quando ero ancora giovane. Ma sapete, signori, qual era il tratto principale della mia cattiveria? Sì. La faccenda consisteva proprio in questo. La cosa più schifosa era il fatto che io, continuamente, anche nei momenti di massima bile, mi accorgevo con vergogna non solo di non essere cattivo, ma anche di non essere arrabbiato e che mi divertivo soltanto, senza alcun profitto, a spaventare i passeri. Ho la schiuma alla bocca, ma portatemi una bambolina, datemi una tazza di tè con lo zucchero e io, state tranquilli, mi calmo. Mi commuovo perfino, anche se probabilmente poi vi mostro i denti e per la vergogna soffro poi di insonnia per qualche mese. Sono fatto così. Ho mentito prima, quando ho detto che ero un cattivo impiegato. Ho mentito con cattiveria. Con i postulanti e con l'ufficiale facevo l'asino, ma in realtà non sono mai riuscito a diventare cattivo. Sentivo continuamente dentro di me moltissimi elementi contrari. Sentivo che brulicavano dentro di me questi elementi contrari. Sapevo che per tutta la vita avevano brulicato e che chiedevano di venire fuori, ma io non gli davo il permesso, non gli davo il permesso, non gli davo apposta il permesso di venire fuori. Mi tormentavano, mi veniva vergogna, mi facevano venire il nervoso e mi hanno stancato alla fine. Oh, se mi hanno stancato! Non vi sembra, signori, che io mi stia pentendo di qualcosa di fronte a voi, che io vi chieda perdono di qualcosa? Sono sicuro che vi sembra così. Eppure, vi assicuro, per me è indifferente se vi sembra così. Non solo non sono stato capace di diventare cattivo, non sono stato capace di diventare niente, né cattivo né buono, né disonesto né onesto, né un eroe né un insetto. Adesso vivacchio oramai nel mio angolino, dicendo che sono cattivo, eccitandomi con una malvagia, inutile idea consolatoria, che un uomo intelligente non può diventare seriamente niente, e che diventano qualcuno soltanto i coglioni. Eh sì, l'uomo intelligente del XIX secolo è obbligato, moralmente tenuto, a essere la creatura priva di carattere per eccellenza. È un uomo con del carattere, un uomo d'azione, a essere la creatura limitata per eccellenza. Questa è la mia convinzione di quarantenne. Io adesso ho 40 anni e 40 anni poi sono una vita. È la massima età consentita. Vivere più di 40 anni non sta bene, è di cattivo gusto, è immorale. Chi vive più di 40 anni, dite la verità, chi vive di più? Ve lo dico io, chi? I coglioni e i delinquenti vivono di più. Lo dico in faccia a tutti i vecchi, a tutti quei vecchi rispettabili con i capelli d'argento che profumano di buono. Lo dico in faccia al mondo, ho diritto di dirlo, perché io vivrò fino a 60 anni, fino a 70 anni vivrò, fino a 80 anni vivrò io. Un attimo, devo tirare il fiato. Voi signori probabilmente pensate che io vi voglia far ridere. Vi sbagliate ancora. Non sono affatto la persona allegra che vi sembro o che forse vi sembro. Però se a voi, irritati da queste chiacchiere, e già sento che siete irritati, venisse in mente di chiedermi chi sono io di preciso, allora vi risponderei, sono un assessore di collegio. Mi sono impiegato per avere qualcosa da mangiare, ma solo per quello, e quando l'anno scorso un mio lontano parente mi ha lasciato 6.000 rubli d'eredità, ho dato subito le dimissioni e mi sono stabilito qui, nel mio angolino. Ancora prima vivevo nel mio angolino, ma adesso mi sono stabilito nel mio angolino. La mia stanza è brutta, è schifosa, è ai limiti della città. La mia domestica è una contadina vecchia, cattiva per stupidità e oltretutto puzza, da far schifo. Mi dicono che il clima di Pietroburgo mi fa male, che con i miei mezzi irrisori Pietroburgo per me è troppo cara. Io queste cose le so. Tutti questi esperti e saggissimi consiglieri e aiutanti li conosco, io. Ma resto a Pietroburgo. Non me ne vado da Pietroburgo. E non me ne vado perché... Tanto... Che me ne vada o non me ne vada è esattamente la stessa cosa. E, del resto, di cosa può parlare un uomo come si deve, con il maggior piacere possibile? Risposta, di se stesso. E allora parlerò di me stesso. Adesso voglio raccontarvi, signori, lo vogliate o non lo vogliate sentire, come mai non sono riuscito neanche a diventare un insetto. Lo dico con solennità. Molte volte avrei voluto diventare un insetto, ma neanche questa decorazione mi son meritato. Vi giuro, signori, che aver coscienza di troppe cose è una malattia, una vera e propria malattia. Per le necessità umane sarebbe già troppo una coscienza umana ordinaria, cioè la metà, un quarto di quella toccata all'uomo evoluto del nostro felice XIX secolo, il quale, oltretutto, ha la disgrazia particolare di vivere a Pietroburgo, la più astratta e premeditata città dell'intero globo terrestre. Le città possono essere premeditate o non premeditate. Sarebbe stata perfettamente sufficiente per dire la coscienza dei cosiddetti uomini spontanei, gli uomini d'azione. Scommetto che pensate che queste cose io le scrivo per darmi delle arie, per prendere in giro gli uomini d'azione, che mi metto in posa e faccio rumore con la sciabola come il mio ufficiale. Ma, signori, chi può farsi bello delle proprie malattie? Chi può usarle per darsi delle arie? Anche se, cosa sto dicendo? Fanno tutti così. Si fan belli con le loro malattie e io forse più di tutti gli altri. Non parliamone più. La mia obiezione era assurda, ma io comunque resto convinto che non solo troppa coscienza, anche qualsiasi forma di coscienza sia una malattia. Questo lo rivendico. Lasciamo perdere un attimo questo argomento. Spiegatemi. Come mai mi succedeva, sembrava fatto apposta, che nello stesso momento sì. Nello stesso momento in cui ero predisposto a percepire tutte le sottigliezze del bello e del sublime, come si diceva tempo fa da noi, mi succedeva di non prendere coscienza ma di fare delle azioni così squallide che... Beh, sì, in breve. Che fanno poi tutti, probabilmente, ma che, sembrava fatto apposta, mi venivano da fare proprio quando sentivo con maggior chiarezza che non andavano fatte. Quanto più sentivo il bene, questo famoso bello e sublime... tanto più affondavo nel fango e tanto più ero disposto a impantanarmici definitivamente. E soprattutto c'era un fatto, che queste cose era come se mi succedessero non per caso, era come se dovesse essere così, come se questa fosse la mia condizione normale, come se non fosse affatto una malattia o un'infermità, tanto che alla fine era passata anche la voglia di lottare contro questa infermità. Era andata a finire che avevo quasi creduto, forse ci avevo creduto davvero, che questa fosse la mia condizione normale. Ma subito, però, all'inizio della lotta, ho patito tante di quelle sofferenze. Non credevo che fosse così anche per gli altri e perciò, per tutta la vita, ho tenuto nascosta questa cosa come un segreto. Avevo vergogna e forse ho vergogna anche adesso. Ero arrivato al punto che sentivo un certo misterioso, anormale, basso godimento a tornare di notte in una di quelle disgustose notte pietroburghesi nel mio angolino, e essere costretto a riconoscere di aver fatto quel giorno un'altra porcheria, che quel che era fatto oramai era fatto, e a rodermi internamente, in segreto, a rodermi per questo, coi denti, a lisciarmi e tormentarmi fino a che la sofferenza non si trasformava alla fine in un vergognoso, maledetto piacere, poi alla fine in chiaro, limpido godimento. Sì, godimento, godimento, lo confermo. Per questo mi sono messo a parlare, perché voglio sapere davvero con certezza ce li hanno anche gli altri questi godimenti. Vi spiego. Il godimento veniva lì proprio dalla coscienza troppo evidente della mia umiliazione. dal fatto che senti tu stesso che sei arrivato all'ultimo stadio, che non va bene, ma che non può essere diversamente, che non hai via d'uscita, che ormai non diventerai più un altro uomo, che se anche restassero ancora tempo e fede per diventare qualcos'altro, probabilmente tu stesso non vorresti diventare nient'altro. E se anche volessi, non combineresti niente, perché forse ci sarebbe niente da poter diventare. Ma la cosa più importante, definitiva, è il fatto che tutto questo succede secondo le normali leggi di questa troppa coscienza e per via di un'inerzia che viene direttamente da queste leggi. E di conseguenza, non soltanto non puoi diventare qualcos'altro, non puoi proprio far niente. Pensi, per esempio, in conseguenza di questa coscienza in più che ti ritrovi, è vero, sono un vigliacco, come se per un vigliacco fosse una consolazione il fatto di essere consapevole che è davvero un vigliacco. Ma basta. Tanto ne ho dette, di stupidate, cosa ho spiegato? Cosa c'è da spiegare di questo godimento? Ma io lo spiego lo stesso. Io ci arrivo in fondo, ho preso la penna in mano apposta. Io, per esempio, sono terribilmente suscettibile. Sono ipocondriaco e permaloso come un gobbo o un nano, ma davvero? Ci sono stati dei momenti che se mi avessero dato uno schiaffo ne sarei stato forse contento. Parlo sul serio, avrei saputo forse trovare anche in questo un godimento. Il godimento si intende della disperazione, ma proprio nella disperazione si trovano i godimenti più appassionati, soprattutto quando ti accorgi con grande chiarezza che la tua posizione è priva di uscita. E lì, nel caso dello schiaffo, beh, lì ti schiaccia la coscienza del modo in cui ti hanno umiliato. E la cosa importante è che, comunque la volti, salta sempre fuori, che tu sei il primo colpevole in tutto, ma sei colpevole senza colpa e, per così dire, secondo le leggi di natura. Perché prima di tutto sei colpevole di essere più intelligente di tutti quelli che ti circondano. Mi sono sempre considerato più intelligente di quelli che mi circondano e delle volte, ci crediate o no, me ne vergognavo. Per tutta la vita ho guardato la gente di traverso, non sono mai stato capace di guardarla dritta negli occhi. E io, infine, sono colpevole perché se ci fosse in me un po' di generosità, avrei patito ancor più tormenti per via della coscienza della perfetta inutilità della mia generosità. Io probabilmente non avrei saputo che farmene della mia generosità. Non avrei potuto perdonare perché, forse, l'offensore mi avrebbe colpito per legge di natura. E alle leggi di natura non si può perdonare niente, né dimenticare, perché è vero che ci sono le leggi di natura, ma un'offesa è sempre un'offesa. Infine, se non volessi affatto essere generoso, ma al contrario, volessi vendicarmi del mio offensore, non potrei vendicarmi di niente e di nessuno, perché probabilmente non mi sarei deciso a niente anche se avessi potuto. Perché non mi sarei deciso? Su questo vorrei dire due parole a parte. Ma come vanno le cose alla gente che è capace di vendicarsi e di badare a se stessa? Ecco loro, quando li possiede, mettiamo il sentimento della vendetta, allora nel loro essere, in quel momento, non resta nient'altro a parte questo sentimento. Una persona del genere si precipita dritta al suo scopo, come un toro infuriato, abbassa le corna e forse solo un muro la può fermare. Tra l'altro, di fronte a un muro, gente del genere, vale a dire uomini diretti ed azione, rinunciano tranquillamente. Per loro un muro non è una scusa, come per esempio per noi, gente che pensa e di conseguenza non fa niente. Non è un pretesto per tornare indietro, pretesto al quale i nostri fratelli di solito non credono loro stessi, ma del quale sono sempre molto contenti, no? Rinunciano con grande tranquillità. Il muro per loro ha qualcosa di tranquillizzante che implica una certa libertà morale, qualcosa di definitivo e forse persino qualcosa di mistico. Ma del muro parliamo poi dopo. Beh, questi uomini diretti sono quelli che io considero uomini veri, normali, come li vuole vedere la loro tenera madre, la natura, che li ha messi al mondo cortesemente. Ecco, un uomo del genere io lo invidio con tutto il mio livore. È stupido, non discuto, avete ragione, ma forse un uomo normale deve essere stupido, cosa ne sapete? Forse è anche molto bello che un uomo sia stupido. E mi convinco ancora di più di questo, come dire, sospetto, se prendo l'antitesi dell'uomo normale, vale a dire l'uomo che ha troppa coscienza, che non viene di sicuro dal grembo della natura ma da una storta. Questo è già misticismo, signori, ma a me viene in mente anche questo. E questo uomo storto delle volte cede davanti alla propria antitesi in un modo che lui stesso, con tutta la sua troppa coscienza, deve considerarsi in buona fede un topo e non un uomo. Anche se un topo con troppa coscienza è comunque un topo, mentre di là c'è un uomo e di conseguenza, eccetera. E la cosa più importante, lui stesso, lui stesso si considera un topo, nessuno lo costringe. E questo è un punto importante. Ma guardiamo adesso questo topo in azione. Supponiamo per esempio che anche lui si senta offeso, si sente quasi sempre offeso, e che anche lui voglia vendicarsi. Di cattiveria in lui forse se n'è accumulata ancora di più che nell'uomo della natura e della verità. Il basso, ripugnante desiderio di ripagare con lo stesso male l'offensore che lo tormenta, forse è ancora più ripugnante di quello che tormenta l'uomo della natura e della verità, perché l'uomo della natura e della verità, nella sua congenita stupidità, considera la propria vendetta un semplice atto di giustizia. Il topo, invece, per effetto della sua troppa coscienza, non riconosce qui la giustizia. Si arriva alla fine all'atto stesso della vendetta. Il topo infelice, a parte la porcheria iniziale, ha già fatto in tempo ad accatastare intorno a sé, in forma di domande e di dubbi, tante altre porcherie. Da una domanda sono uscite tante di quelle domande senza risposta che, senza che lo volesse, intorno a lui si è formata una specie di brodaglia fatale, una specie di fetido fango costituito dai suoi dubbi, dalle sue ansie e, infine, dagli sputi che gli piovono addosso da parte degli uomini diretti ed azione, che gli stanno intorno, solenni, come giudici e dittatori, e che ridono di lui a crepapelle. Di sicuro non gli resta che scuotere la zampa e, con un finto sorriso di disprezzo al quale non crede nemmeno lui, infilare vergognoso la propria tana. Là, nel suo schifoso, fetido sottosuolo, il nostro topo offeso, colpito e deriso, si sprofonda subito in una fredda, maligna e, soprattutto, perenne cattiveria. Per 40 anni di seguito ricorderà fino ai più piccoli, ai più vergognosi dettagli, la propria offesa, e aggiungerà ogni volta per conto suo dei dettagli ancora più vergognosi, stuzzicandosi e eccitandosi rabbiosamente con la propria fantasia. Si vergognerà anche della propria fantasia, ma continuerà a ricordare tutto, a riprendere tutto in esame, a inventare falsità sul proprio conto con la scusa che avrebbero anche potuto essere vere e a non perdonare. Comincerà forse anche a vendicarsi, ma come per finta, con delle sciocchezze, per modo di dire, in incognito, senza credere né al proprio diritto di vendicarsi né alla riuscita della propria vendetta, e sapendo in anticipo che di tutti i propri tentativi di vvendicarsi lui avrebbe sofferto 100 volte di più di colui del quale si sarebbe vendicato, mentre quello forse non se ne sarebbe neanche accorto. Sul letto di morte si ricorderà ancora tutto, compresi gli interessi maturati in tutto quel tempo, e ma proprio in questa fredda, ripugnante semidisperazione, semifede, in questo seppellirsi vivo, cosciente, consapevole nel sottosuolo per 40 anni, nella sua situazione priva d'uscita creata ad arte, ma però in parte equivoca, in questo veleno di desideri insoddisfatti, rideglutiti, in questa febbre di irresolutezza, di decisioni prese per l'eternità e delle quali dopo un minuto ci si è pentiti, proprio in questo sta il succo di quello strano godimento di cui ho parlato. È così sottile, sfugge talmente a volte alla coscienza, che le persone anche solo un po' limitate, o le persone con i nervi saldi, non ne capiscono nemmeno un singolo tratto. Forse non lo capiscono neanche, penserete poi voi con un grande sorriso, quelli che non sono mai stati schiaffeggiati. E in questo modo mi fareste gentilmente notare che io, in vita mia, forse, qualche schiaffo l'ho preso, e per questo ne parlo come un esperto. Scommetto che la pensate proprio così. Ma state tranquilli, signori, non mi è mai schiaffeggiato, per quanto poco mi importi quel che pensate a questo proposito. Io forse mi rammarico proprio del fatto che nella mia vita mi hanno dato pochi schiaffi. Ma basta, non dirò più niente su questo argomento per voi straordinariamente interessante. Continuo invece, senza problemi, a parlare delle persone con i nervi saldi che non capiscono questi godimenti raffinati. Questi signori, in certi casi, per esempio, muggiscono come tori, con tutta la forza dei loro polmoni, e anche se questo, concediamoglielo, fa loro onore, come ho già detto, di fronte all'impossibile si calmano subito. Impossibile come un muro di pietra, ma che muro di pietra? Beh, per esempio, le leggi di natura, le conclusioni delle scienze naturali, la matematica. Il modo in cui ti dimostrano, per esempio, che vieni dalle scimmie, che non c'è da far quella faccia, devi accettarlo. Il modo in cui ti dimostrano che, in sostanza, una gocciolina del tuo grasso deve esserti più cara di 100.000 tuoi simili, e che in questo si risolvono, infine, tutte le cosiddette virtù, i doveri e tutte le fantasticherie e pregiudizi di questo tipo, e anche questo accettalo, non c'è niente da fare, perché 2 più 2 è matematica. E prova a ribattere. Mi scusi, direte voi, non ci si può opporre. 2 più 2 fa 4. La natura non viene a chiedere lei, a lei il permesso, non le interessano i suoi desideri, se le piacciono o non le piacciono le sue leggi. Lei è obbligato a prenderla così com'è e allo stesso modo le sue conclusioni. Un muro, è chiaro, è un muro, eccetera, eccetera. Ohimè Dio, ma a me cosa interessa delle leggi di natura e dell'aritmetica quando a me, per un qualche motivo, queste leggi e 2 più 2 4 non mi piacciono? Vale a dire, io non sfonderò questo muro a testate se non ho la forza per sfondarlo, ma non mi ci rassegno soltanto perché c'è questo muro di pietra e io non ho forza abbastanza. Come se questo muro di pietra avesse veramente un che di tranquillizzante, come se contenesse veramente in sé una parola risolutiva soltanto per via del fatto che dimostra in sé che 2 più 2 fa 4. Oh, assurdità delle assurdità. Meglio capire tutto, aver coscienza di tutto, di tutte le cose impossibili, di tutti i muri di pietra, non rassegnarsi a nessuna di queste cose impossibili, di questi muri di pietra, se rassegnarvi vi ripugna. Arrivare, attraverso le più stringenti combinazioni logiche, alle conclusioni più disgustose sul fatto eterno, che anche nella faccenda del muro di pietra è come se in qualche modo la colpa fosse tua, benché sia chiaro, evidente perfino, che non è colpa tua, e di conseguenza devi solo digrignare i denti in silenzio e morire senza far niente, arrivando a pensare che non puoi neanche prendertela con nessuno, che non c'è nessuno e forse non ci sarà mai, che è un imbroglio, un trucco, una truffa, che è un guazzabuglio, che non si sa cosa né chi, ma nonostante tutte queste cose che non si sanno e questi trucchi, queste sono cose che comunque fanno male, e meno se ne sa, più male fanno. Ah, ah, ah. E dopo lei c'era il godimento anche nel mal di denti, gridate voi ridendo. Perché? Anche nel mal di denti c'è del godimento, rispondo io. Ho avuto mal di denti per un mese intero, so che cos'è. In quei casi lì, certo, non si soffre in silenzio, ci si lamenta, ma non sono lamenti sinceri, sono lamenti maliziosi e la faccenda è tutta in questa malizia. In questi lamenti si esprime il godimento del sofferente. Se non trovasse in essi un godimento, non si metterebbe a lamentarsi. Ecco un buon esempio, signore, adesso lo sviluppo. In questi lamenti si esprime, prima di tutto, tutta l'inutilità così umiliante per la vostra coscienza, del vostro dolore. Tutte le leggi di natura, delle quali, certo, ve ne potete fregare, ma per le quali soffrite, invece loro non soffrono. Si esprime la coscienza del fatto che, anche se non avete nemici, soffrite. La coscienza del fatto che voi, con tutti i Wagenheim, i dentisti tedeschi di questo mondo, siete alla mercé dei vostri denti, che se qualcuno lo vuole i vostri denti smetteranno di farvi male e se non lo vuole vi faranno male per altri 3 mesi e che infine, se per caso non siete comunque d'accordo e protestate, potete, come possibile consolazione, fustigarvi o dar dei pugni contro il muro per farvi ancora più male e nient'altro. Ed è appunto da queste sanguinose offese, da queste beffe che non si sa da chi vengano, che comincia proprio il godimento. Un godimento che delle volte arriva fino alla massima voluttà. Vi prego, signori, di dare ascolto una qualche volta ai lamenti di un uomo istruito nel XIX secolo che soffre di mal di denti e che sia nel secondo o nel terzo giorno della sua sofferenza, quando già comincia a lamentarsi non come si lamentava il primo giorno, vale a dire che si lamenti non semplicemente perché gli fanno male i denti, come un volgare contadino, ma come si lamenta un uomo che ha avuto a che fare con il progresso e con la civiltà europea, come un uomo che si è liberato del suolo e dei principi nazionali, come si dice adesso. I suoi lamenti diventano come malefici, schifosi, e vanno avanti giorno e notte. Eppure sa benissimo anche lui che non ne trarrà nessun beneficio. Sa, meglio di chiunque altro, che scuote e stuzzica inutilmente se stesso e gli altri, che anche il pubblico davanti al quale si esibisce e tutta la sua famiglia lo ascoltano già con disgusto, non gli credono affatto, e capiscono perfettamente che potrebbe lamentarsi in un'altra maniera, più discreta, senza tortuosi virtuosismi, e che lui invece esagera solo così, per cattiveria, per malizia. Ecco, dice, vi tormento, vi irrito, non lascio dormire nessuno, così non vi riposerete, sentirete anche voi ogni istante che mi fa male i denti. Io adesso per voi non sono più un eroe, come volevo sembrare prima, sono un uomo ripugnante, un coglione qualsiasi. Ecco qui. Sono molto contento che l'abbiate capito. Mi fa star male ascoltare i miei lamenti volgari. Beh, state male. Ecco, ve ne faccio uno adesso che vi fa stare ancora più male. Avete capito adesso, signori? No? Bisogna, si vede, essere molto cresciuti nella consapevolezza di sé per capire tutte le sfumature di questa voluttà. Ridete? Sono molto contento. I miei scherzi, signori, è naturale, sono di cattivo gusto, strampalati, sconclusionati, poco convincenti. Ma questo dipende dal fatto che io stesso non mi rispetto. È forse possibile che un uomo, conoscendosi, si rispetti? Beh, ma si può forse rispettare un uomo che perfino nel senso della propria umiliazione ha cercato il godimento? E non parlo così adesso in preda a un pentimento melenso, e in generale non ho mai potuto sopportare di dire scusa caro non lo faccio più, e non perché non ero capace di dirlo, ma al contrario forse perché ne ero fin troppo capace, e in che modo poi? Come a farlo apposta mi succedeva di immischiarmi in faccende dove c'entravo come trick e barlicca. E questa già era la cosa più schifosa. E io sempre mi commuovevo, mi pentivo, piangevo e, è naturale, mi imbrogliavo, anche se non fingevo affatto. Era il cuore che in un certo senso era già sporco. E non si poteva già più dare la colpa alle leggi della natura, anche se le leggi della natura mi hanno offeso continuamente più di ogni altra cosa nel corso della mia vita. Fa schifo a pensarci. E faceva schifo anche allora. E un attimo dopo mi rendevo conto con cattiveria che era tutta una menzogna, una disgustosa menzogna, una recita, tutti quei pentimenti, tutti quei voti di rinnovamento. Ma chiedetemi perché io là mi snaturavo, perché mi tormentavo da solo, risposta, perché mi annoiavo a stare seduto con le braccia incrociate. Allora ho cominciato a contorcermi, proprio così. Fate un po' più caso a voi stessi, signori. E capirete che è proprio così. Mi inventavo delle avventure, mi costruivo una vita per vivere almeno in una qualche maniera. Quante volte mi è capitato, per esempio, di offendermi, ma così, senza motivo, apposta. Sapevo io stesso che non c'era nessun motivo per offendermi, che stavo facendo tutto da solo, eppure arrivavo al punto che veramente mi offendevo davvero. Ho speso la vita a andare dietro delle faccende del genere, così che adesso alla fine non ho più nessun potere su me stesso. Una volta ho voluto innamorarmi per forza, due volte perfino. Eppure soffrivo, signori, vi assicuro. Nel fondo dell'anima non credevo alla mia sofferenza, mi veniva voglia perfino di prenderla in giro, eppure soffrivo davvero, e in modo reale, autentico. Ero geloso, ero fuori di me, e tutto per via della noia, signori, tutto per via della noia. L'inerzia mi strangolava, e il primo, il più legittimo e diretto frutto della coscienza è proprio l'inerzia. Ho già ricordato anche prima, lo ripeto con insistenza, tutti quegli uomini spontanei, tutti quegli uomini d'azione, sono uomini d'azione perché sono stupidi e limitati. Come faccio a spiegarlo? Proviamo. Loro, in conseguenza della propria limitatezza, prendono le cause più vicine e secondarie per cause prime e si convincono più facilmente e prima degli altri di aver trovato un fondamento indiscutibile alla propria attività e allora si tranquillizzano. E questo è importante. E per cominciare ad agire è necessario essere calmi, bisogna essere preliminarmente assolutamente tranquilli e che non sia rimasto nessun dubbio. E come faccio io, per esempio, a essere tranquillo? Dove sono le mie cause prime sulle quali appoggiarmi, i miei fondamenti? Da dove li prendo? Io esercito il pensiero, di conseguenza ogni causa prima in me se ne porta dietro un'altra che c'era prima di lei e questa, a sua volta, se ne porta dietro un'altra che c'era ancora prima e così via, senza fine. Questa è appunto la sostanza di ogni coscienza e di ogni pensiero. E si tratta ancora, si vede, delle leggi della natura. E cosa si ottiene alla fine dei conti? Sempre lo stesso. Vi ricordate? Io prima parlavo della vendetta. Non avete capito bene, probabilmente. Ho detto, l'uomo si vendica perché trova che sia una cosa giusta. Questo significa che ha trovato una causa prima, un fondamento, cioè proprio la giustizia. E quindi è tranquillo da tutti i punti di vista e si vendica tranquillamente con pieno successo, essendo convinto di fare una cosa buona e giusta. E io, invece, non ci trovo nessuna giustizia e di conseguenza, se mi voglio vendicare, lo voglio solamente per cattiveria. La cattiveria, di sicuro, avrebbe potuto far sparire tutti i miei dubbi e, di conseguenza, avrebbe potuto essere con pieno diritto la causa originaria, proprio perché non è una causa. Ma cosa posso farci se non sono neanche cattivo? Avevo del resto cominciato con questo. La cattiveria in me, anche lei per via delle stramaledette leggi della coscienza, è sottoposta a una specie di scomposizione chimica. Guardo bene, l'oggetto si volatilizza, le ragioni evaporano, il colpevole non salta fuori, l'offesa diventa non un'offesa, ma il fato, qualcosa di simile al mal di denti, del quale non ha colpa nessuno e di conseguenza rimane soltanto quell'unica via d'uscita, vale a dire dar dei pugni contro il muro. E allora lasci perdere, perché non hai trovato la causa originaria. ma prova a lasciarti andare al tuo sentimento alla cieca, senza ragionamenti, senza causa originaria, senza dare ascolto alla coscienza per un po', almeno. Odia o ama solo per non stare seduto con le braccia incrociate. Due giorni dopo, termine massimo, comincerai a disprezzarti per esserti ingannato con la consapevolezza del fatto che ti stavi ingannando. Risultato? Una bolla di sapone e l'inerzia. Oh, signori, forse io mi credo un uomo intelligente solo per il fatto di non essere mai riuscito a cominciare né a concludere niente. Ammettiamolo pure, ammettiamolo che io sia un chiacchierone, un inconcludente, fastidioso chiacchierone come tutti noi. Ma cosa posso farci se la prima e l'unica missione di un uomo intelligente è far delle chiacchiere, vale a dire, con la testa, travasare il nulla nel vuoto? Magari non avessi fatto niente solo per pigrizia. Oh, signori, come mi rispetterei in questo caso? Mi rispetterei proprio per il fatto di essere capace di essere pigro. Una qualsiasi capacità sarebbe in me, in un certo senso, una cosa positiva, qualcosa di cui poter essere sicuro. Domanda: chi è questo? Risposta: un fannullone. Sarebbe stato bellissimo sentirselo dire. Avrebbe significato determinare positivamente che c'era qualcosa da dire di me. Fannullone. Ma è già un titolo, una missione, una carriera, non ridete, è così. Io allora sarei stato membro di diritto del più grande dei club e avrei passato la vita a darmi dell'importanza. Conoscevo un signore che per tutta la vita è andato fiero del fatto che si intendeva di Barbera. Considerava questo il suo talento migliore e non ha mai dubitato di se stesso. È morto con la coscienza non solo tranquilla, è morto con la coscienza in trionfo e aveva perfettamente ragione. Anch'io avrei intrapreso una carriera, sarei stato un fannullone e un mangione, non uno basta che sia, ma per esempio uno di quelli che si rende conto di tutto quello che c'è di bello e di sublime. Vi piace? È già un po' che ci penso. Questo bello e sublime è un fardello un po' pesante da portare con i miei 40 anni, ma questo, adesso che ho 40 anni, allora invece, allora sarebbe stato un'altra cosa. Mi sarei trovato allora un'attività conveniente, per esempio bere alla salute di tutto quello che c'è di bello e di sublime. Avrei usato tutti i pretesti per versare nel mio calice una lacrima, prima di tutto, e poi berlo alla salute di tutto quel che c'è di bello e di sublime. Avrei trasformato il mondo intero in qualcosa di bello e sublime. Nel fango più incontestabilmente ripugnante avrei trovato il bello e il sublime. Sarei diventato lacrimoso come una spugna fradicia. Mettiamo che un pittore avesse fatto un quadro alla maniera di Ghe. Io avrei bevuto subito alla salute del pittore che aveva fatto il quadro alla maniera di Ghe, perché mi sarebbe piaciuto tutto quello che è bello e sublime. Un autore avrebbe scritto come piace a qualcuno. Avrei bevuto subito alla salute di quello a cui piace, perché a me sarebbe piaciuto tutto quello che è bello e sublime. Per questo avrei preteso rispetto. Avrei perseguitato chi non mi avesse portato rispetto. Avrei vissuto in tranquillità e sarei morto in trionfo. E sarebbe stato un incanto, un vero e proprio incanto. E mi sarei fatto crescere una pancia come si deve, avrei messo sul triplo mento, mi sarei fatto venire un naso così rosso che chiunque mi avesse incontrato avrebbe detto: quello sì che sta bene, ecco uno che veramente sa stare al mondo. E pensatela come volete, signori, ma è bellissimo sentirsi dire così in un'epoca negativa come la nostra. Ma queste sono delle pie illusioni. Ditemi chi è stato il primo che ha annunciato, chi è stato il primo che ha proclamato che l'uomo fa delle porcherie solo perché non conosce i propri interessi. Ma se lo si illuminasse, se gli si aprissero gli occhi sui suoi veri, reali interessi, allora l'uomo smetterebbe subito di fare delle porcherie e diventerebbe subito buono e nobile perché, essendo illuminato e comprendendo il proprio reale tornaconto, avrebbe visto in ciò che è bene il proprio reale tornaconto e, come si sa, nessuno può agire coscientemente contro il proprio reale tornaconto e di conseguenza l'uomo sarebbe, per così dire, obbligato a fare il bene. Oh, che fanciullo! Oh, che puro, innocente frugoletto! Ma quando è successo, prima di tutto, in tutti questi millenni, che un uomo abbia agito soltanto per il proprio tornaconto? E cosa fare dei milioni di fatti che testimoniano di quelle persone che coscientemente, vale a dire essendo perfettamente consapevoli del proprio reale tornaconto, l'hanno lasciato in secondo piano e hanno preso un'altra strada, la strada del rischio, dell'azzardo, senza esservi costretti da nulla e da nessuno, ma come se, non volendo saperne della strada maestra, se ne volessero aprire testardamente un'altra, arbitraria, difficile, assurda, quasi al buio. Forse, allora, questa testardaggine e questa arbitrarietà era loro più cara di qualsiasi tornaconto. Il tornaconto. Che cos'è il tornaconto? Vi prendereste la responsabilità di determinare una volta per tutte in cosa consiste il tornaconto? E se a un bel momento saltasse fuori che in un caso il tornaconto di un uomo non solo può, ma deve consistere non nel proprio tornaconto, ma nel proprio male, Se fosse così, se questo caso fosse anche solo possibile, allora le regole andrebbero tutte a rotoli. Cosa ne pensate? Può esistere un caso del genere? Ridete, ridete pure, signori, ma rispondete però. Il tornaconto dell'umanità è mai stato considerato in modo esatto? Non è una di quelle cose che non possono essere, non sono mai state classificate in nessuna maniera? Perché voi, signori, per quanto ne so, tutto il vostro inventario dei tornaconti dell'umanità l'avete fatto sulla base di numeri medi, cifre statistiche, formule economico-scientifiche, perché per voi il tornaconto consiste nella prosperità, nella ricchezza, nella libertà, nella pace, eccetera, eccetera. Tanto che un uomo che, per esempio, si dichiarasse coscientemente e chiaramente contrario a questo inventario sarebbe, secondo voi, e naturalmente anche secondo me, un oscurantista, oppure, in fin dei conti, un pazzo, non è vero? Ma ecco cosa c'è di stupefacente. Che tutti questi statistici, questi saggi e benefattori del genere umano, quando fanno la lista dei tornaconti dell'umanità, ne saltano sempre uno. Anzi, non lo prendono nemmeno in considerazione nel modo in cui andrebbe preso in considerazione, anche se è da lui che dipende tutto il calcolo. Non sarebbe poi un gran male prendere anche questo tornaconto e metterlo dentro la lista. Ma va sempre a finire che questo benedetto tornaconto non viene mai classificato, non rientra in nessuna lista. Io, per esempio, ho un conoscente, accidenti signori, è un conoscente anche vostro. Sì, e di chi? Di chi non è conoscente? Quando si mette a fare una cosa, questo signore vi spiega subito, chiaro ed eloquente, come si deve fare quella determinata cosa secondo i principi della ragione e della verità, e non solo. Emozionato e appassionato vi parlerà dei reali, dei normali, umani interessi. Rimprovererà con un sogghigno gli sciocchi dalla vista limitata che non capiscono né il proprio tornaconto, né il vero significato della virtù, e esattamente un quarto d'ora dopo, senza nessun motivo improvviso che dipenda da qualcun altro, ma proprio per una spinta interiore più forte di tutti i suoi interessi, ne combinerà una di un genere completamente diverso, andrà cioè chiaramente contro quel che ha appena detto, sia contro le leggi della ragione che contro il proprio personale tornaconto, cioè in breve contro tutto. Vi prevengo, il mio conoscente è un personaggio comune, dar la colpa solo a lui quindi sarebbe complicato, perché signori, diciamo la verità, non esiste forse davvero qualcosa che quasi ad ogni uomo è più caro ancora del più vantaggioso dei suoi tornaconti, o, se non vogliamo violare la logica, non c'è un tornaconto così vantaggioso, proprio quello che si trascura sempre, quello di cui parlavamo poco fa, che è più importante, più vantaggioso di tutti gli altri, per il quale l'uomo, se è necessario, è pronto ad andare contro tutte le regole, vale a dire contro la ragione, l'onore, la pace, la prosperità, in breve, contro tutte quelle cose bellissime e utili a patto di ottenere quell'originario tornaconto, il più vantaggioso di tutti, che gli è più caro di tutti. Sarebbe però sempre un tornaconto, mi interrompete voi. Scusate, adesso mi spiego, non è un gioco di parole, e questo tornaconto è tanto più particolare in quanto fa saltare per aria tutte le nostre classificazioni e distrugge immancabilmente tutti i sistemi elaborati dai benefattori del genere umano per la felicità del genere umano. Cioè, dà fastidio a tutti. Ma prima di nominare questo tornaconto voglio compromettermi personalmente, perciò ho il coraggio di dirvi che tutti questi sistemi meravigliosi, tutte queste teorie che spiegano all'umanità quali sono i suoi veri, reali interessi, affinché l'umanità si metta senz'altro a provare a raggiungere questi interessi e diventi d'un tratto buona e nobile, per il momento, secondo me, non sono altro che delle balle. Sì, beh, delle balle. Perché affermare la teoria del rinnovamento di tutto il genere umano per mezzo del sistema del dilui tornaconto, per me, è quasi... Ma come sostenere, per esempio, con Buckle, che l'uomo, grazie alla civiltà, diventa più buono e, di conseguenza, meno sanguinario e meno adatto a fare la guerra? Sembra anche una cosa logica. Ma l'uomo è talmente appassionato di sistemi e di deduzioni astratte che è pronto a deformare la realtà, è pronto a non vedere niente, a non sentire niente, pur di dimostrare la propria logica. Vi faccio questo esempio perché è fin troppo chiaro. Ma guardatevi intorno, il sangue scorre a fiumi, e così, allegramente, come se fosse champagne. Eccovi il vostro XIX secolo, nel quale ha vissuto anche Buckle. Eccovi Napoleone, quello grande e quello di adesso. Eccovi l'America del Nord, l'Unione Sempiterna. Eccovi infine questa caricatura dello Schleswig-Holstein. E chi è che è diventato più buono grazie alla civiltà? La civiltà sviluppa nell'uomo una molteplicità di sensazioni e nient'altro. E con il suo sviluppo, questo uomo multiforme arriverà forse anche al fatto di provare piacere nello spargere sangue. E una cosa del genere è già successa. Avete notato che tutti i sanguinari più raffinati erano quasi tutti dei signori estremamente civili, al fianco dei quali i vari Attila e Estien Karasin farebbero una pessima figura. E se si fanno meno notare di Attila e Estien Karasin, dipende proprio dal fatto che li incontriamo troppo spesso, che sono troppo comuni, ci sono diventati familiari. O almeno l'uomo, grazie alla civiltà, se non è diventato più sanguinario, è diventato già probabilmente sanguinario in modo più disgustoso di prima. Prima vedeva nel sangue la giustizia e sterminava con la coscienza tranquilla quelli che era necessario sterminare. Adesso noi forse consideriamo l'essere sanguinario una porcheria, ma facciamo lo stesso questa porcheria anche più di prima. Cos'è peggio? Decidete voi. Dicono che a Cleopatra, scusate l'esempio della storia di Roma, piaceva ficcare delle spille d'oro nel seno delle sue schiave e che provava piacere alle loro grida e convulsioni. Voi direte che quelli erano tempi, per così dire, barbari, che anche oggi i tempi sono barbari, perché anche oggi si ficcano, per così dire, le spille nella carne, che anche oggi l'uomo, anche se ha imparato a vedere in modo più chiaro che ai tempi dei barbari, è anche oggi lontano dall'imparare ad agire come gli insegnano la ragione e la scienza. Ma voi siete convinti ugualmente che imparerà non appena si sarà liberato di certe vecchie, sciocche abitudini e non appena il senso comune e la scienza avranno educato e indirizzato come si deve la natura umana. Voi siete convinti che l'uomo allora smetterà per conto suo volontariamente di commettere errori e, per così dire, non vorrà più tenere separata la propria volontà dai propri interessi, non solo. Allora, dite voi, la scienza stessa insegnerà all'uomo, cosa che a me sembra già inverosimile, che lui non ha, a dire il vero, né volontà né capricci, ma che lui altro non è che un tasto di pianoforte o una canna d'organo e che soprattutto al mondo ci sono le leggi della natura, così che tutto quel che si fa in generale non lo si fa perché si ha voglia di farlo, ma si fa così per conto suo, per legge di natura. Di conseguenza bisogna solo scoprire queste leggi di natura e l'uomo non dovrà più rispondere delle proprie azioni e vivere sarà per lui straordinariamente facile. Tutte le azioni di conseguenza saranno calcolate da quelle leggi, matematicamente, come in una tabella di logaritmi, fino a 108.000 e inserite in un calendario. Anzi, ancora meglio, saranno pubblicati certi volumi benemeriti sul tipo delle enciclopedie di oggi, nei quali tutto sarà numerato e classificato così esattamente che al mondo non ci saranno più né azioni né avventure. Allora, siete sempre voi che parlate, si creeranno dei nuovi rapporti economici, anche loro già pronti e calcolati con precisione matematica, e in un istante spariranno tutte le domande possibili, proprio perché saranno comparse tutte le possibili risposte. Allora sarà costruito il palazzo di cristallo e poi, beh, insomma, poi sarà il paese di Bengodi. Ecco, adesso non si può assolutamente garantire, sono io adesso che parlo, che non sarà una noia mortale, per esempio, perché cosa si potrà poi fare se tutto sarà calcolato su una tabella? Però tutto sarà straordinariamente ragionevole. Quello che è certo è che la noia ti fa pensare a delle cose strane. Anche le spille d'oro si mettono per noia, ma questo non sarebbe neanche niente. La cosa peggiore, sono ancora io che parlo, è che allora anche delle spille d'oro si sarà contenti. Perché è stupido l'uomo, proprio stupido. Cioè non è che sia stupido, anzi, non è affatto stupido, ma è così ingrato che a cercarne un altro così non lo si trova. Allora io, per esempio, non mi meraviglierei affatto se d'un tratto, dall'oggi al domani, in mezzo a questa generale ragionevolezza, saltasse fuori un qualche gentleman con una filosofia non tanto graziosa, o per meglio dire, con una fisionomia beffarda e reazionaria, che si mettesse le mani sui fianchi e ci dicesse a tutti: beh, signori, perché non spingiamo via tutta questa ragionevolezza, un colpo solo, un calcio, via, con l'unico scopo di mandare al diavolo tutti questi logaritmi e di ricominciare a stare al mondo da stupidi come piace a noi? E sarebbe ancora niente. Quello che dispiace è che questo signore troverebbe senz'altro dei seguaci. L'uomo è fatto così. E le cose stanno così per la più insignificante delle ragioni, della quale non varrebbe nemmeno la pena di parlare, per via che l'uomo, sempre e dovunque, chiunque egli fosse, ha sempre voluto agire di testa sua e non come gli ordinavano l'intelligenza e il tornaconto. Si può benissimo volere qualcosa anche a dispetto del proprio tornaconto e delle volte questo si deve, è una mia idea. E questa propria libera, indipendente volontà, questo proprio, anche se crudele, capriccio, questa propria fantasia, sviluppata magari a volte fino alla pazzia, ecco cos'è quell'utile tornaconto sempre lasciato da parte, che non entra mai in nessuna classificazione, del quale tutti i sistemi e le teorie si tengono lontani. e da dove l'ha ricavato quei saggi che l'uomo ha bisogno di una normale, virtuosa volontà? All'uomo serve solo una volontà indipendente. Non importa quanto costi questa indipendenza, né dove lo porti. Anche se poi, anche la volontà, accidenti. Ma la volontà in sostanza, se crede, non esiste nemmeno, mi interrompete voi e ridete. La scienza è riuscita a sviluppare così bene l'anatomia umana che adesso sappiamo che la volontà, o il cosiddetto libero arbitrio, altro non sono che... Un attimo, signori. Volevo cominciare anch'io da lì. Lo riconosco, mi sono spaventato perfino. Stavo quasi per gridare che la volontà non si capisce bene quello che vuol dire, da cosa dipende, che forse è così per grazia di Dio. Poi mi sono ricordato della scienza e mi sono fermato. E lì vi siete messi a parlare voi, però, a dire la verità, beh, se si dovesse davvero trovare una formula per tutte le nostre voglie e i nostri capricci, vale a dire capire da cosa dipendono, quali sono le leggi che li producono, come si diffondono, dove tendano nel tal caso e nel tal altro, eccetera, eccetera, vale a dire trovare una vera formula matematica, allora l'uomo forse smetterebbe subito di volere, anzi smetterebbe proprio, perché che gusto ci sarebbe a volere secondo una tabella? E non solo, da uomo che è, diventerebbe una canna d'organo o qualcosa del genere, perché... Cos'è mai un uomo senza desideri, senza voglie e senza volontà, se non una canna d'organo? Cosa dite? Calcoliamo le probabilità. Può succedere o no? Dite voi. I nostri desideri sono sbagliati per la maggior parte, per via della considerazione sbagliata del nostro tornaconto. Se vogliamo delle volte una sciocchezza qualsiasi, è perché in questa sciocchezza vediamo, a causa della nostra stupidità, la via più breve per un tornaconto che abbiamo supposto. Ebbene, quando tutto ciò sarà spiegato, calcolato nero su bianco, il che è più che possibile dal momento che sarebbe avvilente e insensato credere in anticipo che l'uomo non potrà mai conoscere determinate leggi della natura, allora si capisce, i cosiddetti desideri non ci saranno più. Quindi se i desideri faranno un domani tutt'uno con la ragione, allora noi ragioneremo e non vorremo, proprio perché sarà impossibile, conservando l'uso della ragione, volere un'assurdità e andare così volontariamente contro la ragione e desiderare per sé qualcosa di dannoso. E dal momento che tutti i desideri e i pensieri possono essere effettivamente calcolati, perché prima o poi saranno scoperte le leggi del nostro cosiddetto libero arbitrio, allora di conseguenza, senza scherzare, sarà possibile anche costruire qualcosa come una tabella e alla fine noi effettivamente desidereremo secondo questa tabella. Se a me, per esempio, dimostreranno chissà quando che se io ho fatto le corna a qualcuno, le ho fatte perché non potevo non fargliele e che dovevo fargliele assolutamente con quelle due dita che ho usato, allora che libertà può restarmi? Soprattutto se sono uno studioso e se ho perfino seguito dei corsi di filosofia della scienza da una qualche parte. Allora io sarò capace di calcolare tutta la mia vita con 30 anni d'anticipo. Insomma, se sarà realizzata una tabella del genere, a noi non resterà niente da fare, dovremo accettare quello che è. E in generale dobbiamo continuamente ripeterci, senza mai stancarci, che la natura in quel dato istante, in quelle determinate circostanze, non si degna mai di chiederci il permesso, che dobbiamo prenderla così com'è. E non come noi fantastichiamo che sia. E se aspiriamo veramente alla tabella e al calendario, beh, allora dobbiamo tendere anche all'alambicco e accettare anche l'alambicco, altrimenti si farà accettare senza chiedere il permesso. Sì, ma secondo me è proprio qui casca l'asino. Sì, signori, mi scuserete, ma ho 40 anni di sottosuolo, mi permetto di fantasticare un attimo. Allora, vediamo un po'. La ragione, signori, è una bella cosa, ma la ragione è soltanto ragione, soddisfa soltanto le capacità razionali dell'uomo, mentre la volontà è una manifestazione che ha a che fare con tutta la vita, cioè con tutta la vita umana, ragione e pruriti compresi. E anche se la nostra vita, nelle sue manifestazioni di volontà, sembra spesso una porcheria, è comunque poi vita, e non l'estrazione di una radice quadrata. Ecco io, per esempio... Io voglio vivere per soddisfare tutte le mie capacità di vivere e non per soddisfare soltanto le mie capacità razionali, vale a dire un ventesimo circa di tutte le mie capacità. Cosa sa la ragione? La ragione sa soltanto quello che ha fatto in tempo a conoscere e il resto probabilmente non lo saprà mai, che sarà anche una cosa poco confortante, ma non bisogna nasconderla. Mentre la natura umana agisce con l'intero, con tutto quello che c'è in lei, cosciente e inconsciente, anche se mente, vive però. Io sospetto, signori, che voi mi guardiate con compassione. Voi mi ripetete che un uomo illuminato e istruito, cioè in breve l'uomo del futuro, non può volere coscientemente qualcosa che è contrario al proprio tornaconto e che questa è matematica. Sono perfettamente d'accordo, è proprio matematica. Ma vi ripeto per la centesima volta, c'è solo un caso, solo uno, in cui l'uomo può desiderare coscientemente apposta qualcosa di dannoso per sé, di stupido, di stupidissimo anche. Lo può fare per aver diritto di desiderare anche una cosa stupidissima e non essere obbligato a desiderare per sé solo quello che è intelligente. E questa cosa stupidissima, questo suo capriccio, signori, può essere nello stesso tempo la cosa più utile tra quelle che ci sono al mondo per quel nostro fratello. E in particolare può essere più vantaggiosa di qualsiasi vantaggio, anche nel caso che porti un danno evidente e contraddica le conclusioni più assennate della vostra ragione sul tornaconto, perché nello stesso tempo conserva quel che è più importante, che c'è più caro, vale a dire la nostra persona e la nostra individualità. Alcuni affermano infatti che è proprio questa la cosa più cara all'uomo. La volontà naturalmente può, se vuole, andare d'accordo con la ragione, soprattutto se non si abusi di quest'ultima, ma la si usi con moderazione. Può essere anche utile, delle volte degna di lode perfino, ma la volontà molto spesso, la maggior parte delle volte perfino, è decisamente e testardamente in contrasto con la ragione. E sapete che questo è utile, delle volte degno di lode perfino? Signori, mettiamo che l'uomo non sia stupido. Effettivamente questa è una cosa che non si può dire di lui, perché nel caso che lui fosse stupido, chi è che sarebbe intelligente? Ma se lui non è stupido, è comunque straordinariamente ingrato. Ingrato in un modo fenomenale. Io penso perfino che la migliore definizione di un uomo sia un bipede ingrato. Ma questo non è ancora tutto. Questo non è ancora il suo principale difetto. Il suo principale difetto è una costante scostumatezza, costante, a cominciare dal diluvio universale fino al periodo Schleving-Holsteiniano dei destini umani. Scostumatezza e, di conseguenza, irragionevolezza. Perché è noto da tempo che l'irragionevolezza non viene che dalla scostumatezza. Provate a gettare uno sguardo alla storia dell'umanità. Beh, cosa vedete? Delle cose grandiose? D'accordo, anche delle cose grandiose. Anche solo il colosso di Rodi, per esempio, vale la pena. Non è un caso che il signor Anaevski informi che alcuni sostenevano che era opera dell'uomo, altri assicuravano che era opera della natura stessa. Qualcosa di vario, d'accordo, anche qualcosa di vario, anche soltanto se si prendessero tutte le alte uniformi militari e civili di tutti i popoli, di tutte le epoche, solo questo varrebbe la pena. Se ci aggiungessimo poi le uniformi ordinarie, ti viene il mal di testa. Nessuno storico sarebbe in grado di fare un lavoro del genere. Qualcosa di monotono? Sì, certo, anche di monotono. Si picchiano e poi si picchiano e poi si picchiano ancora e prima si picchiavano e dopo si picchiano. E sarete d'accordo che questa è una cosa fin troppo monotona. In breve, tutto si può dire della storia universale, tutto quel che può venire in mente all'immaginazione più sfrenata. Solo una cosa non si può dire, che sia ragionevole. Provate a dirlo, vi strozzate. Ed ecco una cosa che si incontra continuamente. Vengono al mondo continuamente degli uomini così costumati e sensati, così saggi, che amano talmente tanto il genere umano che si prefiggono appunto allo scopo di comportarsi per tutta la vita nel modo più costumato e più sensato possibile, per così dire, e di illuminare, per così dire, con l'esempio, i propri simili, soprattutto per dimostrare loro che si può effettivamente vivere in modo costumato e sensato. E allora? Si sa che molti di questi amanti del genere umano, presto o tardi, verso la fine della loro vita cambiano e danno origine a degli aneddoti a volte molto indecenti, perfino. Allora vi chiedo, cosa ci si può aspettare da un uomo, e cioè da un essere dotato di queste strane qualità? Seppellitelo sotto tutti i tesori terrestri, coplitelo di felicità fin sopra la testa, che vengano a galla solo delle bollicine, dategli un benessere economico tale che non debba far nulla tranne dormire, mangiare del pan pepato e preoccuparsi della continuità della storia universale. Beh, in tal caso l'uomo, per pura ingratitudine, per dispetto, farà una porcheria. Rischierà perfino il pan pepato e farà apposta la porcheria più devastante, la sciocchezza meno economica, solo per mescolare a tutta questa saggezza positiva il suo devastante elemento fantastico. E vorrà tenere proprio i suoi sogni fantastici e la sua indegna stupidità solo per confermare a se stesso, come se fosse poi necessario, che gli uomini sono poi uomini, non tasti di pianoforte, sui quali agisce, è vero, una mano mossa dalle leggi stesse della natura, ma minaccia di suonare tanto bene che, a parte il calendario, non si potrà volere più niente. Ma non basta neanche questo. Anche nel caso che l'uomo risultasse davvero un tasto di pianoforte, se questo gli fosse dimostrato dalle scienze naturali e dalla matematica, lui neanche in questo caso rinsavirebbe, ma al contrario farebbe apposta qualcosa solo per ingratitudine, proprio per far di testa sua e nel caso che non avesse i mezzi si inventerebbe distruzioni e caos, si inventerebbe sofferenze di tutti i tipi e farebbe di testa sua. Manderebbe per il mondo le sue maledizioni e, dal momento che maledire può soltanto l'uomo, è un suo privilegio, è quel che principalmente lo distingue dagli animali, allora lui forse con le maledizioni raggiungerebbe il suo scopo, si convincerebbe cioè di essere veramente un uomo e non un tasto di pianoforte. Se voi dite che anche queste cose si possono calcolare nella tabella, cioè il caos e la tenebra e la maledizione, di modo che il solo fatto di calcolarle prima fermerebbe tutto e permetterebbe alla ragione di avere sopravvento, in questo caso l'uomo impazzirebbe apposta pur di non aver ragione di far di testa sua. Io credo che sia così e ne rispondo, perché tutta la faccenda dell'uomo mi sembra che si riduca in realtà a questo, che l'uomo continuamente dimostra a se stesso che lui è un uomo e non un tasto, magari a proprie spese, ma lo dimostra, magari in modo troglodita, ma lo dimostra. Dopo questo come si fa a non dire che si è contenti, che la tabella non c'è ancora e che la volontà per il momento non si sa da cosa accidenti dipenda? Mi griderete, se solo penserete che io sia degno delle vostre grida, che nessuno mi vuol togliere la volontà, che qui si sta studiando soltanto di mettere le cose in modo che la mia stessa volontà, la mia propria volontà, coincida con i miei reali interessi, con le leggi della natura e dell'aritmetica. Accidenti, signori, che volontà sarà la mia? Quando si sarà arrivati alla tabella e all'aritmetica, quando si userà soltanto il 2 più 2 fa 4. 2 più 2 farà anche 4 senza che io me ne immischi. Proprio una bella volontà. Signori, io naturalmente scherzo, e so anch'io che scherzo senza far ridere. Non si può neanche prendere tutto per scherzo. Io forse scherzo e intanto mostro i denti. Signori, ci sono dei problemi che mi tormentano, risolvetemeli. Ecco, voi per esempio volete liberare l'uomo dalle sue antiche abitudini e correggere la sua volontà secondo la necessità della scienza e del buon senso. Ma come fate a sapere che l'uomo non solo si può, ma si deve trasformare? Da cosa concludete che è così necessario correggere la volontà umana? Cioè, come fate a sapere che un cambiamento del genere porterebbe all'uomo un vantaggio? E per dir poi tutto, perché siete così convinti che il non contrastare i suoi veri, reali interessi garantiti dalla ragione e dall'aritmetica sia effettivamente sempre vantaggioso per l'uomo e che ci sia una legge che vale per l'umanità intera? Questa, per adesso, è ancora soltanto una vostra ipotesi. Ammettiamo pure che ci sia una legge della logica, ma forse non è una legge dell'umanità. Voi forse pensate, signori, che io sia pazzo. Lasciate che vi spieghi. Sono d'accordo, l'uomo è un animale, prevalentemente costruttore, condannato a tendere coscientemente a uno scopo e a esercitare l'arte dell'ingegnere, vale a dire aprire eternamente e ininterrottamente una strada davanti a sé, dovunque essa porti. Ma forse proprio per questo motivo, per il fatto di essere costretto a aprirsi questa strada, delle volte gli viene voglia di scartare di lato, e per quanto l'uomo immediato d'azione sia stupido, delle volte gli viene in mente che una strada, è chiaro, quasi sempre porta in una direzione, e che la cosa importante non è dove porti, ma che vada da qualche parte, e che un bravo bambino non deve disprezzare la propria arte e abbandonarsi all'ozio che, come si sa, è il padre dei vizi. All'uomo piace costruire e tracciare strade, questo si sa, ma perché gli piacciono da morire anche la distruzione e il caos? Provate un po' a rispondere. Ma su questo voglio dire anch'io due paroline. Non è che forse gli piacciono talmente tanto il caos e la distruzione, sul fatto che gli piacciono non c'è dubbio, delle volte gli piacciono tantissimo, è così, che lui stesso ha istintivamente paura di raggiungere il suo scopo e di terminare il palazzo in costruzione. Come fate a sapere che non è vero che il palazzo lui magari lo ammira solo da lontano e per niente da vicino? Forse gli piace solo costruirlo, non viverci, e lo vorrebbe lasciare aux animaux domestiques, formiche, caproni e così via. Però le formiche hanno dei gusti diversi. Loro hanno un altro palazzo stupefacente, dello stesso genere, indistruttibile, formicaio. Le rispettabilissime formiche hanno cominciato dal formicaio, col formicaio probabilmente finiranno, cosa che fa onore alla loro costanza e alla loro positività. Ma l'uomo è una creatura superficiale e censurabile, e forse, come un giocatore di scacchi, gli piace solo il processo, non lo scopo. E chissà, nessuno può dirlo, forse, dopo tutto, lo scopo a cui l'umanità tende consiste in questo unico, infinito processo, vale a dire nella vita stessa e non in uno scopo preciso che, si intende, dovrebbe essere simile a 2 più 2 è 4, vale a dire a una formula. E però 2 più 2 è 4 non è già più la vita, signori, ma l'inizio della morte. Perlomeno l'uomo ha sempre avuto in qualche modo paura di questo 2 più 2 è 4. Io ne ho paura anche adesso. Mettiamo che l'uomo non faccia altro che cercare questo 2 più 2 è 4, e attraverso gli oceani e sacrifichi la vita in questa ricerca, e che di trovarlo sul serio, per Dio, ne abbia in qualche modo paura, perché sente che se lo trovasse non ci sarebbe più niente da cercare. Gli operai, quando finiscono di lavorare, prendono almeno dei soldi, vanno in osteria, poi vanno a finire in prigione. Ecco, riempito una settimana. Ma l'uomo dove va? Ogni volta che raggiunge uno scopo si nota in lui un certo disagio, quantomeno. Darsi da fare per raggiungere uno scopo gli piace, ma raggiungerlo non gli piace tanto. E questo, di sicuro, è incredibilmente comico. In breve, l'uomo è fatto in un modo comico. In tutto questo, evidentemente, ci deve essere un calambur. Ma 2 più 2 è 4, comunque, è una cosa insopportabile. 2 più 2 è 4, secondo me, è solo sfacciataggine. 2 più 2 è 4 è come un bel tipo che si mette in mezzo alla strada con le mani sui fianchi e sputa per terra. Io sono d'accordo che 2 più 2 è 4 è una cosa di primo ordine, ma se vogliamo parlare bene di tutti, beh, allora anche 2 più 2 è 5, è una cosuccia molto carina. E come mai siete così solennemente convinti che solo quel che è normale e positivo, vale a dire solo il benessere, sia un vantaggio per l'uomo? Non si sbaglia forse la ragione a proposito di questo vantaggio? Forse all'uomo non piace soltanto il benessere, forse gli piace altrettanto la sofferenza, forse la sofferenza gli è altrettanto utile del benessere, e all'uomo, delle volte, la sofferenza piace tremendamente, appassionatamente, e questo è un fatto. Non bisogna neanche consultare la storia universale. Chiedete a voi stessi se solo siete degli uomini e se avete vissuto almeno un po'. Per quel che riguarda il mio parere personale, volere soltanto il benessere è una cosa perfino indecente, in un certo senso. Se sia bene o male non so, ma distruggere qualcosa delle volte è molto piacevole. Io però, in sostanza, non sono né per la sofferenza né per il benessere. Io sono per il mio capriccio e perché mi sia garantito quando ne ho bisogno. La sofferenza, per esempio, nei vaudeville non viene ammessa, questo lo so. Nel palazzo di cristallo è perfino impensabile. La sofferenza è dubbio, è negazione. E che palazzo di cristallo sarebbe un palazzo di cristallo dove si possono avere dei dubbi? Nello stesso tempo io sono convinto che l'uomo della vera sofferenza, vale a dire della distruzione e del caos, non cederà mai, perché la sofferenza è l'unica ragione della coscienza. E anche se ho detto all'inizio che la coscienza, secondo me, è la più grande disgrazia dell'uomo, io so che l'uomo la ama e non la scambierebbe con nessuna soddisfazione. La coscienza, per esempio, è infinitamente superiore a 2 più 2. Dopo 2 più 2, è chiaro, non resta niente non solo da fare, neanche da conoscere. Tutto quello che si potrebbe fare sarebbe tapparsi i cinque sensi e sprofondare nella contemplazione. Se con la coscienza si arriva sempre allo stesso risultato, vale a dire al non fare niente, perlomeno ci si potrà lamentare come si deve. Questo, dopo tutto, aiuta. Anche se è da retrogradi, è sempre meglio di niente. Voi credete al palazzo di cristallo, indistruttibile nei secoli, vale a dire tale che non gli si possa far la lingua di nascosto, né le corna con le mani in tasca? Beh, io forse ho paura di questo palazzo, proprio perché è di cristallo, indistruttibile nei secoli, e perché non si può neanche fargli la lingua di nascosto. Sapete, se invece di un palazzo ci fosse un pollaio e cominciasse a piovere, io forse mi infilerei nel pollaio per non bagnarmi, ma la riconoscenza per il fatto di essere stato protetto dalla pioggia non mi farebbe comunque prendere il pollaio per un palazzo. Voi ridete, voi dite anche che in questo caso un pollaio e una casa sono la stessa cosa. Sì, rispondo io, se si dovesse stare al mondo solo per non bagnarsi. Ma cosa devo fare se mi sono messo in testa che non si vive solo per questo e che se si vive tanto vale vivere in una casa? È il mio volere, un mio desiderio. Me lo toglierete dalla testa solo quando cambierete i miei desideri. Beh, cambiateli, incantatemi con qualcosa, datemi un altro ideale, ma per il momento io non prendo il pollaio per un palazzo. Mettiamo pure che il palazzo di cristallo sia un mito, che per le leggi della natura non lo si possa nemmeno concepire e che io l'abbia inventato solo in conseguenza della mia personale stupidità, in conseguenza di alcune antiche abitudini irrazionali della nostra generazione. Ma cosa mi interessa che non si possa concepire? Non è forse lo stesso dal momento che esiste nei miei desideri, o per meglio dire, esiste fino a che esistono i miei desideri? Ridete ancora? Degnatevi pure di ridere. Io prendo tutto per scherzo, tuttavia non dico di essere sazio quando voglia di mangiare. Tuttavia so che non mi accontenterò di un compromesso, di uno zero periodico che si ripete all'infinito solo perché esiste per natura, per legge di natura e perché esiste veramente. Non accetterò come coronamento dei miei desideri un grande edificio con appartamenti per abitanti poveri, con un contratto per 1000 anni e con l'insegna, non si sa mai, di un dentista tedesco. Distruggete i miei desideri, sconvolgete i miei ideali, fatemi vedere qualcosa di meglio e io vi verrò dietro. Voi forse mi direte che non vale neanche la pena di provare, io vi posso rispondere la stessa cosa. Stiamo parlando seriamente, ma se non volete degnarmi della vostra attenzione, non mi metterò a pregarvi. Ho sottosuolo, io. Ma per il momento sono ancora vivo e desidero, anche se mi si seccherà la mano prima che porti un mattone per far quella grande casa. Non badate al fatto che prima ho rifiutato il palazzo di cristallo solo perché non gli si può mostrare la lingua. Non l'ho detto perché volevo far vedere la lingua. Io forse mi sono arrabbiato solo perché tra tutti i vostri palazzi non ce n'era uno al quale non fosse possibile far vedere la lingua. Al contrario, me la farei proprio tagliare la lingua per riconoscenza, se si potesse fare, in modo che non mi venisse più voglia di farla vedere. Non è colpa mia se la cosa è impossibile, se bisogna accontentarsi di appartamenti. Come mai ho dei desideri del genere? Forse sono fatto così perché io concluda che il modo in cui sono fatto è una fregatura. Forse è questo il mio scopo? Non credo. Ma del resto, sapete cosa vi dico? Sono convinto che il nostro fratello del sottosuolo andrebbe tenuto al guinzaglio. Capace di stare in silenzio per 40 anni nel sottosuolo, ma se riesce ad uscire alla luce, allora parla, parla, parla.